Radio.
Le 8:05, buongiorno, benvenuti all'ascolto, bella vista. La puntata di quest'oggi è mercoledì 26 luglio 2017. Francesco Pasi dell'Amba, buongiorno, bentrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Che raccontiamo quest'oggi? Freddino stamattina, eh?
Sì, più fresco, diciamo che c'è una buona inversione termica, temperature della notte e della mattina fino a 15-18 gradi. Nel pomeriggio si va a 28-30 gradi, quindi comunque temperature leggermente sotto la media, c'è stata una bella rinfrescata generale. Anche oggi instabile, ovvero nel pomeriggio qualche nuvola e qualche rovescio temporale, un po' meno diffusi e forti rispetto a ieri, e più concentrati diciamo sulle zone centro-meridionali. Poi da domani torna l'alta pressione, però avremo ancora un 2-3 giorni di tempo molto gradevole, con temperature della mattina piuttosto fresche e quelle del pomeriggio in linea con quelle di oggi. Nel weekend, dal weekend e poi per i primi giorni di agosto, tornerà invece il caldo con un'alta alta pressione di origine africana.
Francesco, grazie, buona giornata.
Grazie, ciao a tutti.
I giornali di quest'oggi sono, alcuni giornali, non tutti, sono molto su un tema che sicuramente farà discutere. L'ombra del mostro, titola La Nazione. La procura mette nel mirino un uomo di 86 anni che avrebbe avuto un ruolo negli 8 duplici delitti, una svolta che apre nuovi inquietanti scenari, dal terrorismo nero alla strategia della tensione, mettendo in secondo piano la pista Pacciani. Questa è la titolazione della Nazione di quest'oggi, molto interessante anche sulla Repubblica. Inchiesta sul mostro, ora è indagato un ex legionario, procura e Ross lavorano sull'ipotesi di possibili contatti con la strategia della tensione e sulla volontà di tenere sotto pressione chi si occupava degli attentati ai treni. L'inchiesta sul mostro di Firenze è ancora aperta, procura e Ross battono una nuova pista che cerca contatti tra un estremista di destra e i personaggi già al centro del processo ai compagni di merenda. Un ex legionario è indagato, ma non è il solo. Sono state passate al setaccio le sue relazioni con Pacciani, con un defunto imprenditore di origini tedesche a suo tempo investito dalle indagini, e con Salvatore Vinci, ma anche con altri elementi delle destre più estreme. L'ipotesi è che ci siano contatti con la strategia della tensione e con la volontà di aumentare la pressione sulla procura che indagava sugli attentati ai treni. Insomma, la questione è molto, molto complessa, perché si fa strada questa pista che lega i delitti del mostro di Firenze con la strategia della tensione addirittura. L'obiettivo era quello di spargere praticamente terrore, così la procura e il ROS dei carabinieri. Ci furono nelle campagne fiorentine, molti di voi naturalmente lo ricorderanno, fra il 68 e l'85, 8 duplici omicidi firmati dalla stessa arma, una beretta calibro 22 con i proiettili Winchester serie H. Pietro Vaccini fu condannato in primo grado, assolto in secondo. La Cassazione annullò l'appello, poi l'uomo accusato di essere il mostro di Firenze morì in circostanze, aggiungiamo noi, anche abbastanza, come dire, discutibili. Altra notizia che trovate su tutti i giornali: a San Firenze apre le porte la Fondazione Zeffirelli, aprirà ufficialmente il 31 luglio, ma intanto ieri il Centro Zeffirelli è stato fatto visitare ai giornalisti. Un viaggio dentro il mondo del regista, un restauro per niente invasivo, ma rispettoso degli spazi che adesso, come ha detto il signor Nardella, si aprono alla cultura. Allora, su questa nascita del Centro Zeffirelli, la senatrice Rosa Maria Di Giorgi ha seguito questa vicenda sin dall'inizio. Ascoltiamola nell'intervista di Domenico Guarino.
Io sono perfino un po' commossa, perché tutta questa partita iniziò, figuriamoci, ai tempi della giunta Domenici, quindi gli ascoltatori possono fare qualche conto, e devo dire che in tutti questi anni ho seguito il maestro nei vari incarichi che ho avuto nelle amministrazioni, e ho seguito anche una serie di fedi che proponevamo al maestro e che, vuoi l'una vuoi l'altra, poi in qualche modo non erano di gradimento. Per cui è stato davvero un percorso lunghissimo, in cui la tenacia credo che abbia avuto la meglio, la tenacia nostra, diciamo, della città, rappresentata da alcuni di noi, insomma, nelle varie amministrazioni, poi una certa continuità l'ho mantenuta io, e del maestro, che ogni tanto decideva di andarsene, non gli piaceva più una certa sede che noi magari avevamo predisposto. Ricordo quella di Piazza Savonarola, ricordo a un certo punto le Pagliere, anche e le Pagliere che stanno lì alla Scuola d'Arte, all'Istituto d'Arte, e così via. Però, come dire, finalmente ora con la giunta Nardella siamo riusciti ad ottenere questo risultato, con questa sede prestigiosissima che è San Firenze. Diciamo, c'è stato un insieme di circostanze che hanno consentito alla fine forse di giungere davvero al risultato più bello. Nel cuore della città si sono state le condizioni, con questo contenitore, diciamo, che ha bisogno di funzioni, ecco, è stato deciso di mettere a disposizione del Centro delle Arti dello Spettacolo di Zeffirelli questo contenitore, questo luogo che è anche molto, ma molto conosciuto e anche famoso, diciamo, nel mondo, quindi il complesso di San Firenze.
Un centro di grande appeal, l'investimento non è indifferente, la Fondazione peraltro si avvale anche di sponsor internazionali, ma c'è molta attesa, no? Perché al di là di tutto, appunto, Zeffirelli è un nome che richiama tanta attenzione a livello internazionale. Il progetto, come lei diceva, è molto ambizioso. A Firenze ci sono già altre realtà che fanno formazione di altro livello nel campo dello spettacolo, dell'arte, della musica. Cosa può rappresentare di ulteriore questo investimento e questo progetto?
Beh, diciamo che il nome di questo maestro, del grande maestro, evidentemente rappresenta un di più che nel contesto già molto, ma molto ricco di Firenze potrà venire a definirsi. Ci sono certamente la Pergola, c'è il Maggio, c'è l'Ort, ci sono tanti luoghi, anche luoghi storici anticamente da tanti anni, che fanno parte della cultura fiorentina, che dovranno interloquire, che potranno interloquire con questo centro, che potrà anche raccogliere tante esperienze che nel territorio fiorentino già ci sono e che potranno essere ulteriormente valorizzate. Io, ecco, la cosa che auspico è che ci sia collaborazione fra tutti, perché il livello internazionale venga salvaguardato, perché questo centro ci apra un'ulteriore finestra sul mondo, se di ciò c'era bisogno, ma ma forse c'è sempre bisogno, non bisogna mai fermare, non possiamo mai fermarci. E quindi ecco, un contesto ricco, sempre più ricco direi, e quindi con opportunità enormi un po' per tutti, insomma ci saranno giovani, ci sarà tutta l'esperienza di Zeffirelli rappresentata in questo centro, perché ci saranno tutti i suoi bozzetti, tutte le sue collezioni, ci saranno i costumi, ci sarà effettivamente molto di quello che ha rappresentato la sua vita. Ecco, tutto questo sarà visto, esaminato da giovani che verranno un po' da tutte le parti del mondo, che potranno essere interessate poi a orientarsi verso questi mestieri. Ecco, l'idea è anche quella di creare un contesto ricco perché ci siano opportunità per i giovani che vogliono dedicarsi alle arti dello spettacolo.
Alle 8:16 il Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo Franco Zeffirelli. Ascoltiamo dunque che cosa accade nello spazio comunale dell'ex tribunale in piazza San Firenze, nelle parole anche del sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervistato da Chiara Belli. Ascoltiamolo.
Credo sia importante per Firenze, ma per tutta l'Italia e per la cultura italiana, perché oggi presentiamo al mondo intero il Centro Internazionale delle Arti dello Spettacolo, intitolato dal maestro Franco Zeffirelli, che è colui che più di ogni altro ha voluto portare qui questo centro. Non è solo un museo, ma è un centro legato alla ricerca, agli studi, all'analisi delle arti dello spettacolo, a partire dalla grande collezione del maestro fiorentino, che rappresenta una delle punte eccellenti del grande patrimonio dello spettacolo del nostro paese, conosciuto, stimato, apprezzato in tutto il mondo. Pensate, questo luogo era il palazzo di giustizia della città, per alcuni anni rimasto letteralmente chiuso, abbandonato, nonostante le grandi difficoltà amministrative, con grande tenacia tutti insieme siamo riusciti a restituire un'anima e una funzione. Qui non abbiamo aperto un albergo, l'ennesimo, non abbiamo aperto un centro commerciale, l'ennesimo, abbiamo aperto un centro culturale rivolto ai giovani di tutto il mondo, rivolto agli appassionati, rivolto agli esperti, perché è questo l'obiettivo che abbiamo per il centro storico. Tutti gli immobili che hanno perso negli anni le loro funzioni storiche, tradizionali, vengono destinati a nuove funzioni, ma sono funzioni legate all'attività, alla vivacità culturale e all'innovazione culturale che appartiene alla nostra città. Anni fa rischiavamo che il maestro Franco Zeffirelli andasse via dall'Italia, portasse la sua straordinaria collezione, la sua storia e il suo sapere in un altro paese. Erano molti i paesi che lo corteggiavano e oggi saremmo a versare lacrime di coccodrillo forse. Invece siamo riusciti a tenerlo legato alla sua città, a tenerlo legato al suo paese e a dimostrare a tutto il mondo che l'Italia non è solo il paese dal quale i talenti scappano. Firenze non è la città ingrata come ahimè fu con Dante Alighieri. Oggi dimostriamo di avere consapevolezza, coscienza della nostra storia, della nostra identità, ma soprattutto di volerla mettere a disposizione delle nuove generazioni.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Guarda quante vespe!
Elisabetta cattura e rimuove manualmente e senza chimica vespe e calabroni che infestano i tetti e le cavità dei muri, degli alberi e del terreno. Il servizio è gratuito perché con il veleno degli insetti realizza vaccini per allergici. Se hai problemi di vespe, chiama Elisabetta 338-584-6657. Ripeto, 338-584-6657. Info entomon.it.
Ultimi tre giorni della stagione, svuotiamo i frigoriferi e ci salutiamo con il concerto grande con Maria Cassi e Marco Poggiolesi. Guest star, Pasquale Rimolo alla fisarmonica e Rabarbari. Con canzoni di Lucio Dalla, Mina, Beatles, Lucio Battisti, Paolo Conti, Adriano Celentano, Consuelo Velasquez. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 luglio. Circolo Teatro del Sale. Per prenotare 055 200
1492.
Festa della musica di Chianciano Terme, 18ª edizione. 5 giorni di concerti con ospiti nazionali ed internazionali, enogastronomia di qualità a chilometro zero, mercatini artigianali e allestimenti creativi. Mercoledì 26 Green Grocers, Dudes, Ross. Giovedì 27 Colombre, Canova e Adriano Viterbini. Venerdì 28 Fan Crimini, Mille Lemmy e Too Many DJs. Sabato 29 Bowland, Monkey Weather, Dub FX. Domenica 30 Big Blue House e Puerto Candelaria. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Dal 26 al 30 luglio al Parco di Fucoli di Chianciano Terme. Inizio concerti ore 21:30. Info collettivofabbrica.org e pagina Facebook Festa della Musica di Chianciano Terme.
Torna anche quest'anno il Festival Multiscena a Vinci.
Dal 29 al 31 luglio per le strade e le piazze di Vitolini, Spicchio e Vinci. Teatro, musica e performance.
Sabato 29 luglio in Piazza della Chiesa, Vitolini, Maria Cassi in Mamma Mia. Uno spettacolo tra comicità e poesia.
Domenica 30 al Parco dei Mille di Spicchio, Paolo Rossi è l'improvvisatore.
Lunedì 31 luglio in Piazza Castello a Vinci, Ginevra Di Marco canta un emozionante omaggio a Mercedes Sosa. Inizio spettacoli alle ore 22.
Festival Multiscena a Vitolini, Spicchio e Vinci. Ingresso gratuito. Che lo spettacolo abbia inizio.
Jazz Set. Dal 14 al 29 luglio, nuova rassegna di concerti jazz, cinema e cena alla Casa del Popolo di Settignano. Con Nico Gori, Stefania Tallini, Enrico Pieranunzi e Simona Severini, Betta Blues Society, Lady Jump Down e Alessandro Lanzoni.
Venerdì 28 luglio Lady Jump Down e proiezione del film What Happened Miss Simone. Sabato 29 Alessandro Lanzoni, piano solo. Info 055 611 299 www.cinemanemico.net.
Contro Radio.
Alle 8:22 un'altra notizia che trovate su tutti i giornali riguarda la iniziativa sulla Libia, l'intesa sulla Libia senza l'Italia, titolano oggi i giornali. Macron benedice a Parigi l'incontro tra Serraj e Haftar su un cessate il fuoco, un accordo di pace libico di Macron sulle possibili prossime elezioni libere, la pace, questioni abbastanza, diciamo così, inverosimili, così come Juncker scrive a Gentiloni: migranti pronta una task force con 500 esperti e 100 milioni, Italia porta dell'Europa. Abbiamo raccontato dell'inazione dei francesi nel canale che della Nigeria, dal Niger porta verso la pista libica per arrivare in Italia. Sembra di assistere veramente all'Europa delle nazioni più che mai. Su questo Francesco Pigozzo, il segretario del Movimento Federalista Europeo della Toscana, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie.
Europa delle nazioni come ai tempi del nazionalismo più spinto, mi sembra di vedere.
Ma in realtà Europa delle nazioni da un lato, che è la faccia Macron rispetto alla notizia che stavate dando, e al contempo Europa potenzialmente sovranazionale, che invece è la faccia Juncker, la faccia Commissione Europea e istituzioni sovranazionali, quindi Commissione e Parlamento, che comunque sono imperfette, non hanno ancora tutti quei poteri che sarebbero necessari e quel processo decisionale che sarebbe necessario per superare l'Europa delle nazioni, ma ci provano, quantomeno ci provano.
Ma poi il problema è forse un'occasione questo ritornare, come dire, alle nazioni, è un'occasione per riimmaginare, ripartire, riscrivere la storia dell'Europa, ripartendo forse alle nazioni, o no?
Ma dal mio punto di vista in realtà questo non sarebbe un ripartire dalle nazioni, ma sarebbe un compiere la loro fine, nel senso che le nazioni stesse europee, le nostre identità nazionali si salvano nel mondo globalizzato soltanto se compiamo l'Europa sovranazionale, perché l'Europa unita non significa la cancellazione delle nazioni. Il motto dell'Unione Europea è uniti nella diversità. L'Europa unita significa proprio permetterci anche di conservare nel cambiamento, perché tutto cambia nel mondo, nella storia umana, ma non soltanto in quella umana, anche in quella naturale, tutto cambia, conservare nel cambiamento anche le nostre identità nazionali. E proprio la Francia dà un esempio su questo lampante. Negli anni 50 gli inglesi non erano ancora nelle comunità europee, la Francia dava alle comunità, alla prima comunità del carbone e dell'acciaio, la lingua veicolare. I tedeschi, gli italiani, tutti alle riunioni parlavano francese.
È
vero. Furono i francesi negli anni 50 a far fallire il tentativo di darci un'unità politica sulla difesa, l'esercito, negli anni 50, stavamo per farlo già, furono i francesi a farlo fallire, e con questo fallimento in realtà praticamente congelarono l'unità politica dell'Europa per fino ad oggi. Ma con questo congelarono anche, fecero fallire anche la possibilità di avere il francese come lingua internazionale di peso, perché l'Europa che non conta significa far contare qualcun altro nel mondo, e l'inglese da allora, proprio da allora, cominciò a diventare l'unica lingua per il mondo occidentale e la principale poi per il mondo, con il paradosso oggi di avere il Regno Unito che esce dall'Unione Europea e l'inglese come lingua veicolare
che viene parlata davvero in sede di
Unione.
Sì, sì, infatti questa è veramente emblematica come situazione. Cosa ci vorrebbe per rimettere in moto il meccanismo dell'Unione Europea più che mai? Una votazione popolare di una Costituzione?
Sicuramente ci vorrebbe finalmente, cioè, quello che ci manca oggi per avere l'unità sovranazionale compiuta tocca così da vicino le tasche e la sovranità dei singoli cittadini che sì, ci vorrebbe senza ombra di dubbio finalmente un coinvolgimento tipo costituzionale dei cittadini europei in quanto tali, non in quanto italiani francesi ma in quanto europei, qualcosa, una domanda ci fa apposta che ci faccia sentire europei, ci faccia rispondere mettendoci nella prospettiva di essere europei. Quel che manca è poco, manca un potere di bilancio, una fiscalità anche a livello europeo, non solo a livello europeo ma anche a livello europeo solo per le questioni che ci riguardano come europei, e manca la difesa, la politica estera unica a livello europeo, che è quella senza la quale non risolveremo mai il problema dei migranti e delle crisi che stanno, non a caso la gran parte di tutti i del mondo stanno intorno a noi, intorno agli europei, e noi da divisi continuiamo a fare dei giochini di politica estera stupida, come spesso purtroppo la Francia per prima appunto,
certo.
E ci generiamo disordine e ci generiamo poi anche i flussi di disperati che giustamente, comprensibilmente scappano da posti invisibili, resi invisibili in gran parte anche da noi stessi. Però se posso aggiungere una terza cosa che ci manca è che la classe politica europea a tutti i livelli, abbiamo degli esempi anche a livelli regionali addirittura, parli un linguaggio di verità sui cittadini, la smetta di citare le manifestazioni tutte
a sproposito.
Il presidente Rossi recentemente ha fatto, e poi al contempo però agisca al contrario di quei valori del manifesto di Ventotene, ad esempio annullando il seminario che da anni la regione toscana sosteneva. Faccio un esempio regionale perché è proprio significativo di come capillarmente la classe politica usi quel linguaggio, quella retorica che si tiene e poi si contraddica, annullando un seminario che era l'unico seminario che in Toscana formava cittadini giovani alle idee dell'Europa unita. Ma questo succede veramente, cioè, la classe politica europeista, cioè al di là dei nazionalisti, dei populisti e dei xenofobi, il problema è che la classe politica europeista continua a usare in termini retorici a fini elettorali il sogno dell'Europa unita, ma poi non agisce di conseguenza.
Grazie per il momento, per queste riflessioni.
Grazie a voi davvero per l'invito.
Grazie a Francesco Picozzo, il segretario del Movimento Federalista Europeo della Toscana. Restiamo in Toscana perché è stato fatto il punto proprio dal presidente della regione Enrico Rossi con l'assessore Vittorio Bugli sulla questione mafie e corruzione in Toscana. È stato fatto uno studio, un'analisi realizzata dalla Normale di Pisa, e questo studio sarà poi aggiornato ogni anno. Allora ascoltiamo l'assessore Bugli su questa vicenda.
Presidente, un rapporto complessivo sull'attività della mafia in Toscana.
Sì, è la prima volta che viene fatto su base scientifica per i dati che abbiamo avuto a disposizione. Noi abbiamo dato un anno e mezzo fa con i nostri uffici, c'è anche un ufficio in Regione Toscana che ringrazio per l'attività svolta, un incarico alla Scuola Normale di Pisa perché effettuasse una ricognizione, continuerà anche l'anno prossimo e l'anno successivo ancora, poi noi ci auguriamo che prosegua, dell'attività della criminalità organizzata e mafiosa e dell'attività di corruzione in Toscana. Vogliamo uno strumento che ci faccia capire qual è la dimensione di questa attività, cos'è la nuova criminalità organizzata e mafiosa, dove sono i punti, dove dobbiamo stare particolarmente attenti, e questo strumento vogliamo darlo ovviamente in primo luogo alle istituzioni, ma anche alle stesse aziende, confrontarci con la società, con le associazioni di categoria. Oggi, come sappiamo, la mafia non è più solo quella della Lupara e della Coppola, ecco.
Sono le 8.30, buongiorno dalla redazione, le notizie. Le stragi del 1993-94 non furono opera solo della mafia siciliana ma anche dell'Ndrangheta. È quanto sostengono gli inquirenti della DDA di Reggio Calabria, che hanno spiccato oggi due misure di custodia cautelare a carico dei due boss Giuseppe Graviano, già detenuto, e Rocco Filippone. Sarebbero i mandanti degli attentati ai carabinieri del 1994, che videro la morte di due militari e il ferimento di altri due. Ma anche dietro gli attentati del 1993 fuori dalla Sicilia, a Firenze, Milano e Roma, ci fu una strategia portata avanti, secondo i magistrati, da mafia e 'Ndrangheta insieme. Una strategia che, dopo le uccisioni di Falcone e Borsellino del 1992, puntava a destabilizzare lo Stato. In queste ore sono in corso perquisizioni in diverse regioni italiane. Alle 11 ci sarà una conferenza stampa con il procuratore nazionale antimafia Roberti, in cui verranno resi noti i dettagli dell'inchiesta chiamata 'Ndrangheta stragista. In Francia, nella notte, 10.000 persone sono state evacuate da diversi centri della Costa Azzurra minacciati dalle fiamme. Siamo nel sud del paese. Gli incendi vanno avanti da due giorni. Si stima che circa 4.000 ettari di bosco e foresta siano stati divorati dal fuoco. Anche in Corsica, situazione grave. Nelle aree più distanti dalla costa sono andati in fumo circa 1.800 ettari di alberi. Al lavoro senza sosta i vigili del fuoco. La legge sulle pensioni degli ex parlamentari, cosiddetti vitalizi, arriva oggi al voto finale. Il testo sarà votato dal PD e dal Movimento 5 Stelle, oltre a Fratelli d'Italia e Lega. I democratici non sembrano però essere del tutto compatti. C'è chi accusa il partito di inseguire il populismo, un malumore che attraversa il gruppo dei Dem al netto della cerchia strettamente renziana. Con 51 voti contro 50, il Senato degli Stati Uniti ha dato il via libera al dibattito per modificare la riforma sanitaria di Obama, l'Obamacare. La riforma dei repubblicani è stata approvata alla Camera, ma era ferma da mesi al Senato. Molti parlamentari sono contrari all'abolizione in toto, che lascerebbe milioni di americani senza cure mediche. Ora i senatori cercheranno con una mediazione di mettersi d'accordo per un nuovo testo. Venezuela, due giorni di protesta prima della giornata decisiva che potrebbe segnare un punto importante sulla riforma voluta dal presidente Maduro. Sentiamo Alfredo Somoza.
Continua implacabile il countdown verso la fatidica data del 30 luglio, quando si eleggerà l'assemblea costituente voluta da Nicolás Maduro per modificare la costituzione venezuelana promulgata da Hugo Chavez. Secondo un sondaggio diffuso oggi, il 70% dei venezuelani respingono questo colpo di mano con il quale il presidente Maduro vorrebbe introdurre cambiamenti radicali che garantiscano la continuità della rivoluzione bolivariana. Le opposizioni continuano imperterrite con la loro strategia di piazza, finora inconcludente, ma cominciano anche a ragionare sull'assetto che si daranno quando il paese, teoricamente, andrà al voto nel 2018. A livello internazionale, sul Venezuela pende la minaccia di sanzione da parte degli Stati Uniti, mentre il Mercosur, nel quale il paese fa parte, e anche un gruppo di ex presidenti si sono sommati alla proposta di Papa Francesco per creare un tavolo di dialogo tra le parti in modo di trovare una via d'uscita pacifica, una crisi che ormai ha caratteristiche sempre più vicine a quelle di una guerra civile. Una situazione apparentemente senza sbocchi, che regge perché l'esercito, vero dominus della situazione, continua a sostenere il governo. Ma fino a quando? Questa è la domanda che si pongono in molti a Caracas in queste ore.
Tempo variabile al nord, nuvolamenti schiarite nel corso della giornata, al centro e al sud previste piogge e temporali. Ci risentiamo con le notizie alle 9.30. Buona giornata.
Popolare Network.
Nel Serravalle Rock Festival, alla Rocca di Castruccio di Serravalle Pistoiese, due giorni di grande musica indipendente ad ingresso libero. Sabato 29 luglio gli islandesi Vok, Wicked Expectation, Down to Ground, Mad Dogs e Quirino. Domenica 30 Anima, No Sound, End Logic e Drive the Sun. Stand gastronomici dalle 19, main sponsor Wendy Trendy e Home 77. Info Facebook Serravalle Rock.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In A11 rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e la barriera di Firenze Ovest in direzione Firenze. In A1 personale sulla strada per lavori tra Val di Chiana e Monte San Savino in direzione Firenze. In FIPLI rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della linea 2 della tranvia, domani scatterà un restringimento di carreggiata in via di Novoli da via Tacchinardi a via Demidoff per effettuare le sistemazioni urbanistiche definitive. A causa di un guasto temporaneo agli impianti di circolazione nella stazione di Empoli, i treni regionali stanno subendo ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio.
Alley cat chewing on dead leaves in the morning. Out of the dark and into the lights, when the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tiana toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. But it's still the same.
Watching TV.
Allora, le 8.40, andiamo prima di tutto in Francia, perché 10.000 persone sono state, 10.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa di un incendio nel sud-est della Francia. Tra gli evacuati anche molti turisti che alloggiavano nei campeggi della zona, siamo nella zona di Nizza per intenderci, molte le persone accampate sulle spiagge, almeno 400 ettari di terreno sono stati bruciati nel dipartimento del Var, un'area molto frequentata in estate. Ovviamente le fiamme stanno ancora divorando migliaia di ettari di terreno lungo la costa mediterranea e anche in Corsica. Pensate, gli incendi sono arrivati fino al Golfo di Saint-Tropez. Questo sta accadendo in Francia. Mentre invece, per tornare a livello iperlocale, a Firenze si parla di buche killer segnalate dai lettori, di slivelli nella buca addirittura di 10 centimetri, buche nelle strade di Firenze. I social sono invasi dai messaggi di protesta: in alcune strade in bici o in scooter è impossibile muoversi, lamentano molti lettori, dalle zone di Campo Marte, Via d'Europa, Careggi. Su questo Domenico Varino è andato a cercarsi, pensate, il presidente dell'associazione Tappami, che è il presidente dell'associazione che si occupa di coprire le buche della capitale a Roma, situazione anche quella molto molto discussa. Le buche di Firenze e quelle di Roma, sentiamo Cristiano Davoli nell'intervista di Domenico Guarino.
Noi promuoviamo il volontariato civico esteso anche al problema delle buche. Noi interveniamo cercando di mettere in sicurezza e levare il pericolo dalle buche nell'immediato, perché poi si possa aspettare tranquillamente che vengano rifatte le strade dall'amministrazione. Però se ti posso dire, sì, nel derby vinciamo a mani basse, cioè non c'è partita.
Questo è campanilismo puro.
Siete per quanto riguarda l'aspetto delle buche, diciamo.
Immagino.
Però capisco che...
Diciamo che Roma è anche più grande, quindi sicuramente ha problemi molto più grandi. Però al di là dello scherzo, del tono insomma che stiamo tenendo, che è anche giusto in casi del genere, voi fate un'attività molto importante, encomiabile. Come sono i rapporti con l'amministrazione? Perché io, girando un po' tra i forum, ho visto anche apprezzamento da parte dei 5 Stelle.
Ma guarda, se è una battuta questa.
No, guarda, c'è un post di un certo Treggiari che dice: Tappami un esempio da seguire su un meetup di Roma, e lo consiglia.
Perfetto, sono contento. Comunque noi abbiamo un ottimo rapporto, nel senso che abbiamo un protocollo d'intesa con il secondo municipio, dove negli ultimi 3 mesi, dove ancora non avevano l'azienda che interveniva per tappare le buche, ne abbiamo risolto 400, con 400 interventi 400 buche, abbiamo liberato 15 pattuglie che presidiavano le buche per sicurezza per gli scooteristi, le persone che girano per la macchina, e abbiamo usato circa 14 tonnellate, quindi noi ci mettiamo del nostro per cercare di aiutare l'amministrazione in una situazione di emergenza. Ma aggiungo, noi abbiamo un buon rapporto con gli Angeli d'Albello a Firenze, quindi se volete veniamo anche da voi, cioè, non c'è problema, chiamarci.
Non so come la prenderebbe il sindaco, però dobbiamo chiedere, perché sai come dopo si sconfina.
Anche perché diamo semplicemente una mano, ovviamente noi non ci sostiamo, ma mi sembra di capire che in quel quadrilatero c'è un problema burocratico che impedisce il rifacimento delle strade. Ecco, noi in quel caso riusciamo ad intervenire, quantomeno levare il pericolo nell'immediato.
Allora, domani peraltro ci sarà la presentazione qui a Firenze del Global Service per le strade, singolare, no, la coincidenza, l'articolo. Vabbè, non ci si insegna nulla dal punto di vista della comunicazione, però era, insomma, parlare con Tappami era una cosa interessante, perché ci parla anche di un concetto che ci sta a cuore, cioè quello della cittadinanza attiva, perché poi spesso noi ci dimentichiamo, parlando di Costituzione, che la Costituzione parla di Repubblica, quando parla degli ostacoli che vanno rimossi anche nell'articolo 3 per assicurare, no, l'uguaglianza sancita dalla Costituzione, e nella Repubblica ci siamo tutti, cioè ci sono anche i cittadini, non c'è solamente il governo, non ci sono solamente le amministrazioni come spesso si pensa, quindi darci una mano è importante non solamente dal punto di vista civico, ma se vogliamo anche dal punto di vista costituzionale, no?
Ma noi questo vogliamo fare, aiutare le amministrazioni intese come comunità, cioè poi alla fine il sindaco è una persona che ci rappresenta. Nel momento in cui, nel caso di Roma, le casse piangono su tutti i settori, e quindi dire: bene, in questo momento di emergenza noi ci mettiamo in gioco e diamo una mano ove possibile, ci sembra il minimo che un cittadino possa fare per la propria città.
Grazie, grazie Cristiano Davoli. Grazie, allora ti aspettiamo a Firenze, magari con Pescavato Vecchia Talpa organizziamo un gemellaggio, una diretta Facebook. Scegliamo, potremmo scegliere, guarda, magari ce lo facciamo segnalare ai nostri ascoltatori al 366-6260-155 via mail nei prossimi giorni, una buca emblematica e la andiamo a coprire insieme.
Le 8:45, andiamo adesso di nuovo a parlare della notizia che sta facendo molto discutere in queste ore. Stiamo parlando delle nuove indagini sui brutali delitti del cosiddetto mostro di Firenze. Franca Selvatici sulla Repubblica di quest'oggi scrive: la nuova pista su cui si impegnano Ross e Procura parte dalle coincidenze e si sviluppa anche su altro che gli inquirenti devono aver trovato. Il 14 settembre del 74, 4 mesi e mezzo dopo la strage di Piazza della Loggia a Brescia, 1 mese e 10 giorni dopo l'attentato sul tenor Italicus, a Borgo San Lorenzo furono trucidati Stefania Pettini e il suo fidanzato Pasquale Gentilcore. Stefania venne trascinata ancora viva fuori dall'auto, l'assassino inferì su di lei con 96 coltellate. La giovane donna era figlia di un partigiano ed era un'attivista comunista. Il delitto avvenne nel 36esimo anniversario della liberazione di Vicchio. Formazioni di partigiani e reparti dell'esercito avevano sfilato insieme poche ore prima per ricordare la vittoria sul nazifascismo. Il corpo martoriato di Stefania ricordava quelli straziati delle giovani donne vittime dell'eccidio di Vinca sulle Apuane, compiuto il 24 agosto del 1944 dalla SS al comando del maggiore Walter Rader. I morti furono 173. Molti corpi erano stati impalati, ad una donna era stato strappato il feto che portava in grembo. Nel corso delle lunghe e ininterrotte indagini sui delitti del mostro è stata avanzata anche la teoria che essi fossero ispirati ai riti oscuri del nazismo magico. Più concretamente, l'ipotesi su possibili interazioni con le trame eversive di estrema destra poggia in primo luogo sulla coincidenza temporale fra le stragi firmate dal terrorismo nero e la serie di uccisioni dei fidanzati. Dal 68 all'85. Si è detto delle stragi del 74. Il 2 agosto dell'80 c'è stata la bomba alla stazione di Bologna, seguita il 23 dicembre dell'84 dall'attentato sul Rapido 904 Napoli-Milano, nel quale compare accanto al terrorismo nero la mano della mafia. Nell'81, l'anno in cui il mostro uccide due volte, il 6 giugno a Scandicci e il 22 ottobre a Calenzano, esplode lo scandalo P2. Il 21 maggio, per volontà del Presidente del Consiglio Arnaldo Follani, vengono rese pubbliche le liste degli iscritti alla loggia segreta di Licio Gelli. Due settimane più tardi il mostro uccide Carmela Di Nuccio e Giovanni Foggi a Scandicci. Il delitto ha un'eco immensa. Questo è l'inizio, una parte dell'articolo di Franca Selvatici, che racconta di questa nuova pista sui cosiddetti delitti del mostro, che ha a che fare con la versione nera, con le bombe di quegli anni, con le indagini su un ex legionario, sulla strategia della tensione e con una pressione particolare da mettere su una procura che indagava proprio sulle bombe nere. Questa è la notizia che appelliamo dalla Repubblica di quest'oggi. Invece adesso andiamo da Heriberto Melloni per parlare di una iniziativa molto bella di cui proviamo a raccontarvi ogni anno, ovvero la camminata per la pace Montesole Sant'Anna di Stazzema dal 5 al 12 di agosto. Roberto, buongiorno, bentrovato.
Sì, buongiorno.
C'è naturalmente di mezzo l'Ampi di Peretola, ma anche l'Ampi di Monzuno, sì, dove, da dove partirono tante persone per i campi di sterminio, sì, soprattutto per Mauthausen negli anni. Sì. Tra il 44 e il 45. Raccontaci di questa camminata, Roberto.
Sì, siamo nella stagione, insomma, nella primavera estate del 44, in cui si verificarono i maggiori eccidi dei nazifascisti qui in Toscana. E anche quest'anno facciamo questa camminata che parte, come già detto, da Montesole, cioè Marzabotto. Ora si parla di Marzabotto, in realtà l'eccidio riguardò 120 villaggi di Montesole, e arriva a Sant'Anna di Stazzema, dove insomma tutti sappiamo cosa è successo. Abbiamo preparato questa camminata dall'anno scorso a quest'anno con diverse iniziative che abbiamo fatto a Firenze, ma anche a Ferrara, anche a Bologna, anche sulla montagna pistoiese, di cui un punto di riferimento importante è stato il libro di Guadagnucci, che era Un giorno qualsiasi. Guadagnucci è il figlio di un bambino unico superstite di uno degli episodi di Sant'Anna di Stazzema. Quest'anno abbiamo arricchito la camminata con una sosta di un giorno intero a Pracchia, quindi al centro dell'Appennino pistoiese, in cui si facciamo un convegno che si chiama, che ha come titolo Salvare la memoria per affermare la pace. In questo convegno partiamo con una storica, che Simonetta Soldani, che ci farà il quadro delle stragi appunto del 44 in Toscana. Poi avremo il procuratore militare della Repubblica, Marco De Paolis. Marco De Paolis è stata la persona che per primo ha utilizzato quei fascicoli del famoso armadio della vergogna per istruire i processi e realizzarli e anche arrivare a condanne. Quindi è una vicenda questa dei processi che ha un valore anche attuale e molto importante, perché si deve procedere con l'idea che i delitti contro l'umanità e di guerra non possano rimanere impuniti. Quindi apre uno spazio di riflessione anche giuridica internazionale importantissimo. Marco De Paoli sarà con noi e farà un intervento su questi temi. Poi ci sarà di nuovo Lorenzo Guadagnucci, che presenterà di nuovo il suo libro con dei riferimenti molto molto puntuali e molto inquietanti da un certo punto di vista sulle prospettive della guerra e sulle possibilità che hanno i cittadini di agire per la pace. Infine avremo anche dei testimoni degli episodi sia di Montesole che di Sant'Anna, attraverso il racconto e la presenza di persone che sono scampate a questi eccidi. Poi avremo nel pomeriggio un intervento di una persona che ha studiato uno degli episodi che si riferiscono a questa zona vicino a Pracchia, a Biagioni, un eccidio compiuto in questa località di Biagioni. E infine avremo un film, lo stato d'eccezione, un film sul Montesole, che verrà presentato dal regista. Ecco, tutto questo si svolge al centro della camminata. La camminata procederà poi verso Sant'Anna di Stazzema e parteciperà naturalmente il 12 alle cerimonie, insomma, della strage, nell'anniversario della strage. Non è una vicenda isolata, perché appunto continueremo a lavorare su questi temi, aggiornando anche la visione storica di questi episodi e anche le riflessioni che si possono sviluppare, si devono sviluppare in rapporto al fatto che i delitti contro l'umanità, i delitti di guerra, i delitti contro l'umanità si stanno svolgendo in tante parti del mondo, e pare che con l'utilizzo di armi, delle nuove tecnologie di guerra, quindi con stermini di massa, che sono diventati quasi una normalità anche quando la guerra sembra lecita, anche quando si intervenga per migliorare le situazioni in certe situazioni internazionali, si usano tuttavia delle tecnologie che hanno la tipologia di uccidere più civili che come sappiamo, insomma, che soldati. E quindi ecco, vogliamo aprire una riflessione molto approfondita su questi temi, e continueremo durante l'anno con questi amici bolognesi e questi i nostri, insomma, le istituzioni toscane, ma allargandosi anche ad altre realtà, tant'è che alla camminata parteciperà anche un gruppo di persone di Bergamo che si unisce a noi in questa riflessione.
Cioè, diamo qualche riferimento, Roberto, perché ci stanno scrivendo alcune persone per chiederci anche, come dire, ma quanto ci vuole per andare fino da Montesole fino a
questi sono ci vogliono
Santa.
sei giorni
persone... quanto si cammina anche?
Si cammina 5, 6, 7 ore al giorno, ma diciamo che è possibile partecipare anche ad alcune delle tappe di questa camminata, non necessariamente farla tutta. Per questo io posso dare solo, che è un po' complesso spiegarlo adesso, io posso dare un numero di riferimento, un numero di telefono a cui si può rivolgere, lì si hanno tutte le spiegazioni che sono necessarie per partecipare anche parzialmente, o anche per partecipare solo al convegno, alcune delle soste che vengono fatte. Il telefono è Sergio 338 47 88 611 338 47 88 611. Sergio è uno degli organizzatori, uno dei promotori di questa cosa del CAI di Bologna, ed è disponibilissimo a ricevere chiamate e a rispondere per tutte le cose che sono utili.
Tutte le informazioni del caso. Roberto, sì, grazie per essere
grazie
stato con
noi
stamattina.
Grazie
buona
a voi,
giornata.
Buona giornata.
See the point of going on. Nothing in life is set in stone. There's nothing that can be turned around. Nobody wants to feel alone. Everybody wants to love someone. Out of the tree, go pick a plum. Why can't we all just get along? Hanging right upon the vine. There's never been an oyster so divine. A river deep that never runs dry. What you need, 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 what you need. Like treasure that twinkle in the sun. Get on board and have some fun. Take what you need to turn you on.
Le 8.58 torna Effetto Venezia 2017 da oggi fino al 30 di luglio, dal 26 al 30 di luglio naturalmente a Livorno, musica, cultura, arte, spettacolo. L'assessore alla cultura e allo spettacolo Francesco Belais di Livorno, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben svegliati.
Grazie, grazie a lei. Per iniziare, come dire, il racconto di un quartiere straordinario, partire dal Contenitore, se è d'accordo.
Eh sì, un quartiere unico, ci sono queste vie d'acqua che anticamente servivano proprio per portare le merci che arrivavano in questo porto così importante e poi venivano, diciamo, accatastate, accumulate, conservate in queste cantine di questi palazzi da cui si accedeva attraverso proprio gli scalandroni e le vie e i fossi, i famosi fossi. Quindi sicuramente abbiamo questa particolarità in Toscana e ce ne facciamo vanto.
Veramente. Raccontiamo di questa edizione?
Quanto tempo abbiamo? Un paio d'ore?
Un paio d'ore abbondanti.
Allora, vabbè, il palco principale, come al solito, è caratterizzato da un tocco di livornesità con lo spettacolo di stasera, la compagnia Todomodo, che è anche famosa in tutta Italia, e con tutti i suoi musical, e il Leonardo Fiaschi, reduce da tale quale show televisivo in chiusura. Domani la regina del pop, splendida, splendente, Donatella Rettore. Poi venerdì Sean Cuti, figlio di Fela Cuti, uno dei più grandi esponenti dell'afrobeat, della musica nera, e sabato la banda Bardot, che in Toscana sicuramente è garantita.
Popolare Network.
Florence Folks Festival, una festa popolare urbana, 27, 28, 29, 30 luglio alla Balera del Barlungo, Firenze Sud. Musica, cibo e convivialità con Ginevra Di Marco, DJ Rachel, Puerto Candelaria, Extra Liscio e la Nuova Pippolese. Libri, degustazioni, mercatino artigiano, area baby, lotteria e Sagra della Violetta, la melanzana fiorentina. Florence Folks Festival è un progetto della Scena Muta con il contributo di Estate Fiorentina, Ruffino e Arci Firenze. Ingresso libero www.florencefolksfestival.it.
A Livorno dal 26 al 30 luglio, Effetto Venezia 2017. Tra i canali e le fortezze dell'antico quartiere, musica, teatro, cinema, mostre, animazione e gastronomia. Effetto Venezia, dal 26 al 30 luglio. A Livorno, 5 splendide serate da non perdere. Livorno-effettovenezia.it. Il progetto Performa Corsi e Percorsi, realizzato da FISM in collaborazione con Mercato Centrale ed Elite Club Vacanze, promuove due percorsi formativi. Un corso di formazione per la promozione, sviluppo del territorio e marketing turistico e un corso su ristorazione e distribuzione, approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento materie prime, preparazione e distribuzione pietanze e bevande. Scopri i corsi ed iscriviti su www.fismformazione.it. Scadenza 31 agosto. Controradio. Controradio estate.
At the red light, I dress for sure off, but it's a not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him our lot. We take a holiday, is this what you want? Yeah, that's what I hate. He said we're going wrong. We've all become the same. We dress the same ways. Only our accents change. So have a nice day.
Centro Radio Estate.
Where are you now? Where have you been? Did you go alone or did you bring a friend?
keep on smiling for me. What went right and what went wrong? Was it a story or was it a song? Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Or all the above? Oh, how I love to see you smiling. Put on a smile and face. Yeah.
Don't you go off into the new day with any doubt. Here's a summary of something that you could smile about. Say for instance, my girlfriend, she bugs me all the time. But the irony of it all is that she loves me all the time.
Oh, see.
Radio Estate.
Nessuno più mi salverà.
Crossroads seem to come and go. Flies from coast to coast, knowing many, loving none, bearing sorrow, having fun. But back home you'll always run to sweet Melissa. Sweet Melissa. Mm-hmm.
Will you ever let him go? Or will you hide the dead man's soul? I know that he won't stay, yeah, without my missus.
Buona giornata, sono le 10, questo è Controradio, un buongiorno da parte di Alias, le frequenze 93.6 e 98.9.